Ben ritrovati dalla redazione. Quattro corpi identificati, una salma ancora non identificata e quattro persone disperse. È questo il bilancio a 5 giorni dall'alluvione che ha colpito la Valle Maggia, emerso dalla conferenza stampa odierna. Novità emergono anche per quanto riguarda i lavori. Il ponte militare previsto a Visletto avrà una portata di 32 tonnellate, sarà largo 4,20 m, permetterebbe quindi il passaggio via alternate. Si discute ora solo dell'ubicazione esatta. E inoltre è stato allestito il piano di emergenza in caso di forte piogge nel fine settimana, come ci spiega il geologo cantonale Andrea Pedrazzini.
Abbiamo predisposto in collaborazione con Meteo Svizzera delle soglie a partire dalle quali abbiamo identificato sul territorio dei settori più o meno sensibili e quindi il piano di emergenza definirà in funzione delle precipitazioni attese delle zone dove verranno effettuati gli sbarramenti o delle zone, dei settori dove non sarà possibile l'accesso o se ci sono delle abitazioni potranno essere evacuate preventivamente. Già da domani mattina le persone eventualmente coinvolte nel piano d'emergenza saranno già contattate.
Ricordiamo che in giornata era stata comunicata l'apertura parziale alla circolazione del ponte ciclopedonale. Ribadiamo inoltre l'invito ad evitare escursioni nella valle e ricordiamo il divieto di balneazione, vigente nella Maggia e nel Verbano in presenza di detriti. Sarebbe una 43enne di Giubiasco la vittima dell'incidente della circolazione avvenuto ieri sera in Puglia. Insieme a lei, sul van ribaltatosi, l'intera famiglia con marito, 5 figli e la ragazza del primogenito. Proprio lo stato di salute di quest'ultima, attualmente in coma, desterebbe più preoccupazioni. LPP 21. Ad opporsi alla riforma del secondo pilastro, in prima fila ci sono i sindacati. Numerose sigle sindacali hanno infatti aperto oggi la campagna per il no. Dalla riforma in voto il 22 settembre, a perderci sarebbero infatti diverse categorie sociali, ma chi ci guadagna? Lo abbiamo chiesto alla sindacalista VPOD Giulia Petralli.
A guadagnarci sono essenzialmente le casse pensioni, le compagnie assicurative pensionistiche che fatturano miliardi di miliardi annualmente per gestire dei fondi, delle rendite pensionistiche che sono in caduta libera da troppo tempo e a nostro avviso sono soldi che potrebbero essere meglio gestiti e soprattutto che potrebbero rimanere nel livello di vecchiaia delle persone che sono affiliate alle varie casse e quindi voilà, a guadagnarci sono loro e non le persone che lavorano giornalmente.
Dopo l'aumento a 65 anni dell'età pensionabile e considerata una disparità salariale sempre presente, le donne saranno fra coloro che saranno colpite in modo particolare da un'eventuale approvazione della riforma del secondo pilastro, stando alla sindacalista OCST Davina Fitas, coordinatrice Donna Lavoro. Sentiamo il perché.
Avevamo chiesto ai politici che quando erano in trattativa con la riforma di veramente fare una riforma che andasse a aiutare le donne, però così non è stato. Infatti le donne andranno comunque a pagare di più per poi ricevere una rendita ancora più bassa. Quindi non hanno adempiuto alle promesse che avevano fatto proprio in vista di questa riforma. E quindi invitiamo veramente tutta la popolazione a mobilitarsi, andare a votare e votare di no.
Non si può parlare di ondata di fallimenti, è quanto afferma Fernando Piccirilli, capo sezione esecuzioni e fallimento, a seguito della pubblicazione dei dati svizzeri da parte dell'Istituto Credit Reform che indica un aumento generalizzato in Svizzera. La tendenza è all'aumento, ma nel post pandemia non c'è stata un'esplosione come si temeva inizialmente. Sentiamolo.
Rispetto al resto della Svizzera, devo dire qui da noi in Ticino non abbiamo avuto l'ondata di fallimenti che si temeva dopo la ripresa delle attività post pandemia. Abbiamo avuto un leggero aumento dei fallimenti, ma questo è fisiologico, visto che durante la pandemia molte attività sono state sospese proprio in parte dal decreto del Consiglio federale, poi proprio dall'economia stessa, quindi alcuni creditori hanno rinunciato a precettare, quindi a incassare, quindi anche a far fallire determinate ditte. Diciamo che c'è questa tendenza all'aumento, ma non è possibile a mio giudizio parlare di un'ondata di fallimenti come si prevedeva.
3 petizioni a favore delle persone portatrici di handicap è quanto consegnato alle autorità da Proinfirmis. Nelle petizioni sono contenute 44 misure concrete indirizzate a governo, Gran Consiglio e municipi. Le misure mirano a una maggiore inclusione nella società delle persone con disabilità. Una vettura della polizia è stata urtata da un veicolo che non ha rispettato l'ALT imposto dagli agenti. È successo ieri sera a Brusio attorno alle 19. Un agente è rimasto leggermente ferito. Il 25enne alla guida del veicolo, che al momento dei fatti era verosimilmente in uno stato mentale alterato, verrà denunciato. La 13 verrà riaperta al traffico. Dopo la conferma del Canton Grigioni è arrivata anche l'ufficializzazione da parte dell'Ufficio Federale delle Strade. Ci spiega i dettagli Eugenio Sapia, portavoce di Ustra.
Dunque la 13 aprirà domani mattina, venerdì 5 luglio alle 5 del mattino, con una gestione del traffico bidirezionale, quindi una corsia verso nord e una verso sud nel tratto di circa 500 metri dove è successo l'evento. Sarà aperta a tutto il traffico, quindi leggero e pesante, con una velocità massima di 80 km all'ora per motivi di sicurezza.
Parigi 2024. 16 atleti si sono giunti oggi al team olimpico. Tra di loro figura anche il ticinese Noè Ponti, che nel suo palmarès vanta già un bronzo a Tokyo 2021. Sale così a 5 la delegazione dei ticinesi, con il nuotatore che si aggiunge Elena Bichel, Jason Solari, Elia Colombo e Linda Zanetti. Proprio Linda Zanetti sentiremo nei prossimi giorni per parlare della sua imminente partecipazione al Giro Donne. Dalla redazione per oggi è davvero tutto. Vi diamo appuntamento a domani mattina e vi auguriamo una splendida serata.